amici di Nerd Games, ben ritrovati, la sigla dei Cactus che salutiamo da in là a una nuova puntata della nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd. Come sapete, quest'estate abbiamo deciso di ideare questa rubrica per insomma darvi qualche consiglio in diverse materie in ambito nerd. Siamo al terzo appuntamento con la nostra Top 10 Summer. Dopo aver parlato di film di animazione e di destinazioni, quindi viaggi, ovviamente episodi che vi invito a recuperare, oggi siamo qui per consigliarvi 10 letture che vi possano far compagnia durante quest'estate, ovunque siate, mare, montagna, città, collina, lago, spazio, dove vogliate. Sono un saluto da Sam Wolf e ovviamente do il benvenuto anche a Mauro che sarà con me per questa puntata.
Ciao a tutti.
Allora, si sa, l'estate comunque si ha più tempo, si ha più anche magari voglia, più predisposizione, le giornate durano di più, eccetera, quindi anche la voglia di leggere aumenta. Sarebbe interessante un'indagine di mercato se effettivamente anche l'acquisto di libri o di fumetti sale durante questo periodo. Come detto, 10 consigli per quest'estate. Io parto, se me lo consenti, vorrei partire da un libro che mi hai regalato tu, quindi in dono, che ora è diciamo, sulla bocca un po' di tutti, grazie a una serie TV creata ovviamente da questo romanzo ed è disponibile su Netflix. Sto parlando, in questo caso ho anche il supporto cartaceo, ed è Il problema dei tre corpi, di Cixin Liu, credo di averlo, spero anche di averlo pronunciato correttamente. Insomma, io per dire non ho ancora recuperato la controparte televisiva, ma il romanzo va fatta secondo me una premessa, è un romanzo cinese, con questo cosa voglio dire? Lo stile di scrittura a volte mi è un po' prolisso, non è magari molto affine a quelli che possono essere i gusti occidentali a livello di insommazione, rapidità di quello che succede, eccetera. C'è una prima parte molto storica, molto interessante, non per questo noiosa, e poi si va comunque a sviluppare quelle che sono le vicende. Ho premesso che non ho visto la serie TV perché non so fino a che punto arrivi la serie TV, quindi se si ferma al romanzo, se ne fa un pezzo, se va già oltre, perché comunque è una trilogia, mi sembra.
Una trilogia e la serie è praticamente quel romanzo lì.
Okay, quindi almeno sta dentro lì.
Circa, esatto.
Siamo nell'ambito della fantascienza, assolutamente. Molto particolare anche l'ambientazione in Cina. Si mescolano videogioco, realtà virtuale, realtà aumentata, c'è un po' di thriller, un po' di suspense, fantascienza, appunto, come detto. E c'è un grande mistero attorno cui ruota tutto il romanzo. Se da una prima parte, appunto la primissima parte, è stata un po', ero un po' stranito durante la lettura, poi devo dire che mi ha preso moltissimo, e quindi innanzitutto ti ringrazio pubblicamente per il regalo che mi hai fatto, perché ho avuto modo di leggerlo ed è molto molto bello, io lo dico molto anche da molta soddisfazione per una volta aver letto il libro prima di un'uscita sul grande, sul piccolo schermo. E questo è quindi un mio invito veramente a leggere, che poi quando arriverà la controparte del cinema ti dirà: ah, ma io ho già letto il romanzo. Quindi farete sicuramente un figurone. Ripeto, Il problema dei tre corpi, credo che sia un Oscar Mondadori, credo anche.
L'edizione lì sì, anche se penso che apprezzo ancora più del complimento pubblico il fatto che hai sottolineato che te l'ho regalato prima che diventasse una serie TV, quello.
Sì, quindi ciò dà ancora più valore, ecco. Quindi il problema dei tre corpi, Cixin Liu. Mio primo consiglio.
Allora, parto anche col primo consiglio che in realtà, come quando spesso trattiamo questi argomenti, è il cambiamento dell'ultima ora. Cioè che uno dice, ah,
Ah, ci piace
prenderò
allora.
questi 5. E poi c'è sempre uno che cambia. Allora, c'entra in parte con due eventi. Allora, il film, scusate, il libro è di Enrico Brizzi ed è il classicone Jack Frusciante è uscito dal gruppo in questa edizione del 97 al costo di 12.000 lire.
Mamma mia, che spettacolo!
Che vi propongo per due motivi. Uno, perché è il trentennale del romanzo. Secondo, perché ci sarà un sequel a distanza di 30 anni. E proprio ieri ho visto una diretta di Enrico Brizzi, che salutiamo, che si sa mai nella vita.
Penso che sia all'ascolto, quindi...
Però so che è uno che partecipa volentieri ai podcast, quindi chi ne sa che magari...
Lo avremo ospite.
Interverrà. Esce il sequel a distanza di 30 anni e sarà ambientato poco tempo dopo questo romanzo. All'inizio ci ha fatto un po' credere a noi fan che il trentennio sia passato anche nella storia, invece no, è poco dopo la fine di questo.
Di cosa parla? Molto interessante notare come uno scrittore cambia in 30 anni. Immagino che sia diverso, volente o nolente. Insomma.
Se il tuo esordio vende milioni e milioni di copie e tu hai 20 anni. Tu hai 20 anni. Questo è un libro che io rileggo molto spesso, perché, soprattutto perché appunto è stato uno dei primi libri che più mi ha entusiasmato. Un po' mi interessa il mio rapporto con i personaggi con il cambio dell'età. Okay. È pienamente anni 90 nei riferimenti cinematografici, musicali, di linguaggio, di abitudini dei ragazzi. Secondo me è veramente una lettura strepitosa. Il protagonista, Alex, è il tipico adolescente un po' appassionato di musica alternativa che comincia ad innamorarsi, a vedere in alcuni amici la salvezza e in altri un mistero. È veramente una lettura breve, molto intensa, come si dice breve ma intensa, e credo che una volta nella vita meriti assolutamente di essere letto. Soprattutto quando entra un pochino in gioco quell'aspetto di nostalgia, ma allo stesso tempo di distacco verso l'opera, che è interessante proprio, cioè tutti noi comunque cresciamo con libri, film, giochi che ci hanno cresciuto, e vedere un po' come va con il passare del tempo. Quindi il primo consiglio è Jeff Frusciante, uscito dal gruppo.
Per il mio secondo invece consiglio faccio l'opposto di quello che ho fatto prima, perché in quanto io ho recuperato il romanzo dopo aver visto il film. E sto parlando di un grande classico, secondo me, del mondo nerd, un grande classico moderno, e vi spiego anche perché poi ho scelto questo libro. Per chi ci sta vedendo in video, sto parlando di Ready Player One, il romanzo di Ernest Cline. Perché questa scelta? Ovviamente io ho visto prima il film innamoratissimo, è diventato, penso, e a buon diritto, uno dei miei film preferiti in assoluto. Adesso ciò che sto per dire può essere controproducente in una puntata in cui stiamo dando dei consigli di lettura, ma penso che sia uno dei rarissimi casi in cui ho preferito il prodotto cinematografico a quello cartaceo. Perché credo che il lavoro di Steven Spielberg alla regia abbia dato proprio volto, ecco, per così dire, a tutta quella citazione nerd, mondo nerd, che ci sono assolutamente nel romanzo, ma l'impatto visivo che si ha è assolutamente, assolutamente molto più potente, forse anche perché il mezzo in sé è molto più potente. La colonna sonora nel film aiuta anche tantissimo. Ci sono delle differenze non da poco tra il romanzo e il film, come le prove che devono superare, eccetera. E ho trovato anche molto interessante lo sviluppo all'interno del film, diciamo, di quello che avviene al di fuori di Oasis. Poi non andrò oltre. I temi toccati dal romanzo non sono assolutamente banali, assolutamente, anzi per certi aspetti sono anche molto più pesanti di quelli visti nel film. Poi non vi voglio spoilerare ovviamente troppo qualora non l'abbiate già letto, però credo che sia tutto un po' più contestualizzato correttamente nel film, nel senso... ci sono dei pezzi un po' che mancano qua e là, secondo me, nel libro, ma nonostante questo l'ho divorato, cioè è veramente bellissimo, perché la trama di per sé lo è, cioè è geniale assolutamente. E quindi Ready Player One, no, no, ancora io personalmente letto Ready Player 2, anche perché quando uscì fu subissato un po' da critiche, tant'è che lo stesso Spielberg, che era già, diciamo, se non avesse già firmato, penso poco ci mancasse, per la produzione cinematografica anche del seguito, aspettiamo, vediamo, vediamo. Quindi il mio secondo consiglio è Ready Player 1.
Su Ready Player 2 confermo le tue sensazioni, ma hai avuto il coraggio di prenderlo in mano.
Esatto. Allora, ma anzi, cioè, se l'avete letto e vi è piaciuto un sacco, ditecelo, cioè smentiteci, assolutamente portateci a leggerlo.
Allora, il mio secondo consiglio si intitola Maeve di CJ Lead, romanzo d'esordio di questa scrittrice che, se non mi ricordo male, è americana, sì, ve lo confermo, edito da Mercurio Edizioni. Mi ha molto stupito. È la prima volta che prendo un romanzo senza informarmi prima un minimo di che cosa parla. L'ho sfogliato, ho visto questa copertina molto inquietante, e ho ritrovato tutta una serie di atmosfere molto torbide, molto malate, molto claustrofobiche, sempre legate agli anni 90, come poi poteva succedere con il primo Chuck Palahniuk, con il primo Bret Easton Ellis, quindi siamo nell'ambito di American Psycho, Fight Club, Invisible Monsters, ed è la storia di questa Maeve, che di giorno fa la principessa in un parco divertimenti, ci fa capire essere o Elsa o comunque una principessa Disney, e di notte è una mezza serial killer. Non alla Dexter, ma proprio per questioni sue di turbe mentali importanti. C'è questa figura molto inquietante della nonna, ex attrice hollywoodiana, a cui lei assomiglia tantissimo, molto bella, quindi lei si rivede un po' in questa nonna ormai in stato quasi vegetale che vive con lei, con cui ha questo rapporto di amore e odio, e con cui diciamo cosa, non diciamo cosa succede.
Assolutamente.
Ha questa amicizia fortissima con questa sua collega, interverrà poi un amore un po' malato, non è spoiler questo perché si capisce subito, con il fratello di questa carissima amica, che porterà tutta una serie di complicazioni. Allora, non lo consiglio a tutti. Se prima su Jack Frusciante ero molto tranquillo, si dire va letto, è molto duro, nel senso che per quelle persone che hanno una certa capacità di astrazione è molto forte, molto molto forte. Non è un horror, quindi non stiamo parlando di cose irreali, ma stiamo parlando di una persona che fa cose molto violente, molto forti ad altre persone. Se si riesce a entrare perfettamente nell'ottica, secondo me con l'estate si riesce molto, della finzione, dell'alzare un attimo quell'asticella della sopportazione e della tolleranza, in un mondo in cui è sì troppo violento, ma siamo comunque nell'ambito della fiction, non si riesce a smettere. È proprio una lettura che prende e tu vuoi capire questa Maeve dove vuole andare a parare, quale sia la sua difficoltà. E quindi ve lo consiglio, Maeve di CJ Lead.
Perfetto. Per il mio invece terzo consiglio, passo al fumetto e vi riporto un fumetto che è stato, insomma, da poco, insomma, è disponibile, da poco siamo appunto a metà luglio, insomma, quando stiamo registrando questa puntata, edito da Edizioni NPE, e che ringrazio tra l'altro per avermi fatto avere questa copia. Qualora ci stiate ascoltando, amici del 2030, troverete anche un speciale dedicato sulle nostre pagine. Sto parlando di World Without End, quindi eccolo qua, lo potete vedere, Il mondo senza fine. Porta le firme di Jamie Delano e John Higgins ed è molto, 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 molto particolare. È ambientato in un futuro parecchio lontano da noi. C'è il tema, insomma, del sessismo, c'è il tema di un'umanità che non è più l'umanità, che immaginiamo noi, c'è il tema, diciamo, trattato a sua maniera del supereroi, dei mondi, del mondo del, diciamo, un po' supereroe, ed è crudo da un certo punto di vista, ma soprattutto potente dal punto di vista dei colori e dello stile. All'inizio potrà sembrare cupo, le trame comunque, la trama di per sé è anche abbastanza cupa, ma sono soprattutto i disegni a rendere spettacolare, secondo me, questo romanzo. Tratti volutamente non così sempre definiti, incredibile gioco di ombre, incredibile profondità a livello di colori, ma anche di dialoghi. Anche semplicemente solo l'intro non è assolutamente banale, perché diciamo, vi crea il contesto di questa città Bedlam che fa un po' da sfondo, ecco, tutta questa trama. È inedito in Italia, quindi ottimo lavoro di appunto edizioni NPE. Copertina, secondo me, bellissima. Quindi World Without End, ve lo appunto consiglio, vi faccio giusto, per così far vedere una copertina all'interno, per chi ci sta seguendo in video, senza spoilervi nulla, perché appunto merita. I disegni sono tutt'altro che banali, lo stile è tutt'altro che banale, e anche per questo merita assolutamente, secondo me, una lettura. Il prezzo consigliato è di 25 euro, è un unico volume, in realtà sono due volumi messi insieme, quindi un unico volume alla fine. E anche per i temi trattati, assolutamente consigliato.
Ok, per il mio terzo consiglio, cambio un attimo genere, vado nel mondo dell'autobiografia. Lo sto ancora leggendo, sono a pagina 51, ma mi sentivo comunque in dovere di consigliarlo.
Beh,
Si intitola Autentico,
consigliarlo già a pagina 51 vuol dire che è tanta roba.
la vera storia di Paul Van Doren. Chi è Paul Van Doren? Il signor Vance, colui che ha creato l'impero Vance. Quindi questo simpatico ragazzetto che negli anni 60 ha deciso di lavorare nel mondo delle scarpe senza una particolare esperienza se non quello che vedeva in casa, perché anche il papà lavorava nell'ambito delle scarpe, ma non come proprietario di un'azienda, e pur sfiorando sempre quell'aspetto lì un po' banale del sogno americano, se ce la fai puoi, o comunque tutta una serie, diciamo, di realtà che
Solite
spesso
cose.
possiamo anche, spesso fanno più male che bene, se credi di farcela, ce la fai, ma non siamo qui per parlare di questo. È molto
No,
interessante
magari ci faremo una puntata.
vedere comunque come questo ragazzino, adesso siamo in una fase in cui ha mollato, io sono a pagina 50, come dicevo, in questo momento ha mollato l'azienda di scarpe in cui lavorava per mettersi a lavorare col padre. È interessante perché in questo momento ciò che emerge è la passione verso un impero che non esiste ancora e un'attenzione verso le persone che spero mantenga. Poi sicuramente lui all'inizio nella prefazione dice: questi sono racconti miei, miei ricordi, forse sono un po' annacquati, forse no. Al momento c'è un grande ottimismo e non particolare sboronaggine, nel senso, facciamo un parallelismo, il buon film, forse bellissimo è troppo, sulle Jordan Air che potete trovare su Prime Video, secondo me a volte cade un po' nel sensazionalismo. In questo caso mi sembra che stiamo proprio parlando del nostro vicino di casa che a un certo punto ha un'intuizione su quelle che sono le scarpe per skateare o comunque rendere le sneakers un po', diciamo, un pochino fashion e un pochino delle scarpe per tutti. È molto interessante, molto piacevole, molto ottimistico, molto da estate. E io edito da Apogeo e mi
Tra
sta piacendo
l'altro, non so
molto.
se ci sarà, ma immagino sì, io sono curiosissimo di capire se lì dentro c'è come è nato il logo. Questa cosa a me. Il logo
Lo
che troviamo
spero
sulle
anch'io.
scarpe.
Lo spero anch'io perché ho visto che comunque, ma anche la parte fotografica è molto interessante. Sono delle foto da quando è nato a quando comincia a girare un po' con i primi skater degli anni 70-80, tutto l'aspetto anche della suola alta che già comincia a capire che deve esserci fatta una scarpa con questa suola molto alta, è piacevole. Non è particolarmente tecnico, è molto,
È
cioè,
un colloquio.
passa la passione, quindi al momento mi sta davvero piacendo molto. Molto.
Perfetto.
Autentico.
Io anch'io colgo il tuo assist per la lettura mia attuale, quindi un libro che sto leggendo, ma il mio consiglio è un po' più ampio, nel senso, partiamo con la lettura che è Wilbur Smith, Il settimo papiro. Insomma, è un romanzo per chi è assolutamente appassionato del mondo dell'antico Egitto, straconsigliatissimo. Ma perché vi consiglio, parto dal settimo papiro? Semplicemente perché è il libro che sto leggendo, ma in realtà fa parte di una saga, la saga dell'antico Egitto di Wilbur Smith, che è composta da 7 volumi, il cui primo è Il Dio del Fiume, e anche qua ho il supporto dell'edizione che celebra il 30° anniversario di questo romanzo. Ho letto chiaramente il primo e da lì, insomma, hype mostruoso. Quindi il mio obiettivo è riuscire a fare tutta la serie. Sono appunto 7 romanzi. I primi due ruotano comunque in un certo modo attorno a questo personaggio, Taita. Sono ambientati in epoche completamente differenti. La prima si è proprio nell'antico Egitto, la seconda quasi ai giorni nostri, ma il legame è continuo e lo sarà per tutti i romanzi. Quindi se siete alla ricerca di una saga che vi possa tenere compagnia, mi auguro abbiate tempo e modo di leggerla già durante tutta l'estate, ma in caso iniziatela. Quindi la saga di Wilbur Smith, il primo romanzo da leggere, che non credo corrisponda all'ordine cronologico di scrittura, comunque il primo in ordine di lettura è Il Dio del Fiume, il secondo è Il Settimo Papiro, edito da HarperCollins. Quindi assolutamente questo è il mio consiglio. Quarto.
Allora, il quarto consiglio invece entriamo nell'ambito della saggistica. Questa è
l'altro. Passiamo di genere, questa cosa mi piace un botto.
Allora, il libro è edito da Baldini e Castoldi. Cerchiamo sempre di beccare, eccolo qua. Spiriti di Clint, di Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri. Clint ovviamente è Clint Eastwood, in caso ci fossero dubbi, ed è un ottimo approfondimento su quella che è la carriera di Clint senza entrare nell'ambito della biografia. I film in cui lui recita, dirige o fa entrambe le cose sono appunto suddivisi in capitoli più ampi. Per esempio, il primo capitolo è legato al mondo del western. Il western si passa dallo straniero senza nome al buono, il brutto e il cattivo, agli spietati, cioè. Quindi dalla trilogia del dollaro a film diretti da lui, passando anche dalle sue esperienze semplicemente da attore. Perché va letto? Prima di tutto perché può essere anche un libro di consultazione. Io per esempio in questo periodo che ho più voglia di vedere western, ho letto solo questa parte, è elaborato, sono più di 500 pagine e tratta Clint proprio sotto tutti i punti di vista. Non è immediatissimo, però secondo me si coglie bene il lavoro di questi due bravissimi giornalisti italiani e critici cinematografici che vanno ad approfondire quegli elementi del cinema di Clint Eastwood che sono molto meno banali e molto più profondi, sia nei contenuti sia proprio nello stile, sia perché da attore ha lavorato con i registi più importanti della sua epoca, ne ha fatto un insegnamento suo, sia perché col passare del tempo c'è stata proprio una crescita notevole del personaggio. Quindi assolutamente Spettri di Clint, di Ciotta e Silvestri, edito da Baldini e Castoldi.
Perfetto, per il mio ultimo invece consiglio, anch'io rimango nel mondo del cinema, ma nel cinema italiano. Insomma, i due nomi che faccio penso siano noti ai più. Il primo è Gianni Canova, quindi penso forse uno dei massimi esperti a livello di critica cinematografica del nostro paese, e il secondo è Checco Zalone, fenomeno culturale. Mi permetto anche di dire che ha indubbiamente contrassegnato la storia del cinema, quantomeno italiano e in Italia. Il libro di cui sto parlando è Cuochi, che offre il sottotitolo è Di cosa ridiamo quando ridiamo di Checco Zalone. Il libro è assolutamente interessante perché Gianni Canova parte dal non essere fan di appunto Checco Zalone, insomma, il classico che magari uno vedendolo in tele, non conoscendolo in TV o anche al cinema, dice: chi è sto qua che insomma, fa il ridicolo in televisione. E invece Gianni Canova si ricrede e ci mostra, anche grazie appunto a chiacchierate direttamente con Luca Medici, ecco, quanto sia in realtà difficile far ridere come fa ridere lui, e lo studio, la ricerca e la fatica, lavoro che c'è dietro appunto le risate che si hanno con Checco Zalone, tutto lo studio, e poi alla fine capire effettivamente perché ridiamo con Checco Zalone, quindi perché poi alla fine il successo che ha avuto Checco Zalone al cinema non è assolutamente casuale. Quindi, Cookie, di cosa ridiamo quando ridiamo? Di Checco Zalone, Gianni Canova, edito da Sagoma Editore.
Che salutiamo.
Che siamo salutiamo amici, calorosamente.
Amici. No, è incredibile perché il libro di Clint Eastwood io l'ho beccato sulla pagina del professor Canova, che ne parlava bene.
Fantastico.
Si passa da lì. Esatto. Siamo all'ultimo, giusto?
Esatto.
Allora,
the last but not the least, come dicono quelli bravi.
Proprio no, nel senso che sto per presentarvi il libro più venduto del 2024. Ovviamente stiamo parlando del signor Michele Rex, in arte Zero Calcare, con Quando muori resta me. È il libro più venduto del 2024. Ora, usciamo dai dati numerici, perché sappiamo che stiamo parlando un po' del nostro... Oh, massimo esponente della letteratura, giovane, no, non più giovane perché appunto anche lui ormai ha 40 anni e ce ne parla molto in questo fumetto, del massimo esponente, della nuovo intellettuale, di colui che riesce a parlare a tutti nonostante le sue posizioni sociopolitiche siano chiarissime. Questo io non lo so, ma incredibilmente è ancora un libro clamoroso. Questa è una cosa che a me ha stupito molto di più, nel senso che io sono un grande fan, lo dico spesso.
Vero?
Da grande fan, prima o poi ci si aspetta il momento di calo, che è fisiologico, è normale, la flessione arriva, non tutte le ciambelle escono col buco, tutte probabilmente escono con lo stesso saporite buone. Il ritorno...
Non è ora, però.
Non ancora, not today. È da un po' che il buon Zero non ci parlava di lui, nel senso che abbiamo avuto libri più incentrati sulla politica a livello internazionale, fino agli episodi appunto legati a Ilaria Salis, in cui lui, il buon Zero, si è esposto anche rispetto a Gaza, nel senso non si è mai tirato indietro in quello che è il suo blog, Strisce, collaborazioni con Internazionale. Per Baopla Publishing, che è la sua casa editrice principale, di cui a breve si occuperà anche di una serie, una linea di cui lui è il direttore, quindi sceglierà lui i titoli, torna e ci parla di lui. Di cosa ci parla in questo romanzo? Che sono arrivati 40 anni, che il papà, che sappiamo essere l'anatra, impersonato come l'anatra papà di Po, di Kung Fu Panda, ha un ruolo più centrale della mamma, rappresentata come Lady Cocca, che abbiamo visto in varie circostanze. Al centro del tema c'è il rapporto padre-figlio, c'è un certo tipo di mascolinità in cui appunto le nostre generazioni vedono nel papà magari quella figura un po' più asciutta, dove le emozioni sono un po' più trattenute, e questo succede anche con i nonni verso i nostri papà. Insomma, la parte maschile probabilmente non sa comunicare. Questo può essere, diciamo, quell'incipit a oltre 200 e passa pagine di fumetto, dove come sempre si passa dalla riflessione all'amarezza, alla risata, alla realtà più vicina. E Michele, perché qua forse emerge di meno Zero Calcare, ma più Michele, anche per alcune immagini che non voglio assolutamente spoilerare, in cui magari inizia a rappresentarsi un pochettino più realistico, deve fare i conti con questo aspetto, che lui sta anche interrompendo questa linea, perché lui non è ancora papà. Sono tutti dei temi legati a tutto questo aspetto di essere figli, adulti, frutto anche di scelte di nonni, bisnonni o altro, e tutto parte come un road movie, perché c'è un viaggio con il papà, e da lì parte tutto. Non me la sento di dire di più perché non è proprio il caso. Io ribadisco lo stupore di avere davanti ancora un fumetto, un libro, un romanzo illustrato validissimo. E davvero,
Fantastico.
nel senso è un po' come nel senso per chi magari ha già letto l'articolo su Inside Out 2 che abbiamo fatto sul nostro sito, in cui si dice che un prodotto di grande successo forse ha più, cioè come si può dire, ha più un richiamo sociale, ma forse a livello di contenuti si può discutere sulla reale qualità. Io stavolta veramente mi sento di mettere le mani sul fuoco e dire che ancora una volta Zero Calcare ha fatto centro. Grande stima e grande applauso, assolutamente. Nella sua semplicità di lettura non è banale, è scorrevole, ma sicuramente ci crea un sacco di domande. Quindi, come sempre,
Fantastico.
Zero Calcare fa parte delle letture consigliate.
Fantastico. Ovviamente, come sempre, noi siamo curiosi invece di sapere i vostri consigli e le vostre letture per questa estate nerd. Quindi non esitate a commentare su Spotify, su YouTube o anche sul nostro sito. Insomma, fateci sapere e fateci sapere se anche i nostri consigli hanno trovato terreno fertile. Ecco, se avrete modo di apprezzare qualche lettura tra quelle che vi abbiamo consigliato. Io intanto ringrazio Mauro per essere stato con me per questa puntata. Io
Grazie a tutti. Ciao
vi do appuntamento al prossimo episodio di A Qualcuno Piace Nerd e vi invito chiaramente a seguirci su tutti i nostri canali, campanelline, così da poterci seguire e rendere ovviamente un grazie anche perché se siamo qua è anche perché ci state ascoltando e ci seguite. Vi do appuntamento al prossimo episodio della nostra serie podcast A Qualcuno Piace Nerd. Ciao a tutti e alla prossima!